intanto chiedersi su quest'ultimo punto che ha toccato appena di sfuggita, per cui non è proprio il cuore del tema della laicità, però è una domanda che mi sento proprio bisogno di capire un po', perché io non la conosco bene la Costituzione, la vorrei proprio approfondire così, e i principi però li condivido, sono pienamente d'accordo, e la libertà di espressione è sacra, e anche lì c'è l'espressione purché non contrario al buon costume, come nell'articolo 19. Però la mia domanda non è proprio legata al testo, ma a un contesto che è cambiato, che è quello della globalizzazione, per cui è più su una valutazione della storia e degli effetti, per cui se qualcosa, tra l'altro nato in un ambito molto laico, ha prodotto non tanto i fatti di Parigi, ma le conseguenze in Africa, con un numero forse maggiore di morti rispetto a quello di Parigi e della Francia. Allora, cioè io sono...
Se posso interrompere, io considero pensando queste notizie con pena, perché dico, bastano 3 morti nelle città europee per creare... Mentre invece in Nigeria la forza era appunto...
Per cui è una reazione a catena, qui mi domando come salvaguardare i principi in un contesto di globalizzazione, per cui è proprio, io sono veramente molto in difficoltà anche a interpretare i fatti, perché sono fatti questi. Non ho gli strumenti.
Dito?
Sì.
Beh, un problema che tu posso, no, invece in pieno, il tema c'è in pieno, è un problema che fu posto già al momento della fine della seconda guerra mondiale, quando le Nazioni Unite, poi le Nazioni Unite significava le Nazioni Unite contro il fascismo e il nazismo, si sono riunite per dar vita all'Organizzazione delle Nazioni Unite, all'ONU, hanno pensato che fosse necessario avere, proprio per rispondere alle tragedie della Seconda Guerra Mondiale, che avevano visto appunto questo orrore nel cuore dell'Europa, e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, 1948, alla quale hanno collaborato persone diverse da cultura, fede religiosa, fu importante il lavoro svolto da Eleanor Roosevelt, la vedova del presidente americano, di alcuni cattolici, Unia o Maritain, non ricordo più chi dei due che collaborò alla redazione. È venuto fuori un documento che avrebbe dovuto essere il documento della globalizzazione, allora non c'era ancora questo termine, cioè valido per tutti. E fino a quando si trattava di un mondo in cui c'era ancora il colonialismo, in cui c'è un'egemonia forte delle potenze occidentali, è stato vissuto questa dichiarazione come meno ottimistica. La civiltà libera democratica viene portata in tutto il mondo. Poi dopo si è visto che addirittura questa dichiarazione viene considerata dai paesi islamisti, viene considerata una carta dai toni colonialisti, perché pretende di applicare a paesi che hanno altre tradizioni principi che sono proprio la tradizione occidentale, tipo l'eguaglianza tra uomo e donna, tipo il fatto che le pene non devono essere degradanti e umilianti, paesi che invece hanno anche dei paesi più moderati, che hanno invece altre forme, altre pene, la legge del taglione, il rubato, il taglione alla mano, oppure coltello e viene lapidata e così via. E quindi sotto questo profilo quell'ottimismo che sta dietro la Carta Internazionale del 1948 è man mano venuto a raffreddarsi. Continuiamo ancora a fare in occasione dell'anniversario della dichiarazione dei diritti dell'uomo, continuiamo a parlare con molto ottimismo, ma in realtà non è così, non è così. E quindi non so dare risposta. Ho aggiunto qualche elemento, ma non credo di essere riuscito a dare la risposta. Però la speranza è che all'interno stesso di questi mondi, come già sta avvenendo, no? Ci sia una reazione. C'è una, qui entro in un campo in cui sono meno preparato, ma le varie scuole teologiche islamiche in genere sono divise in due tendenze. Mi devo chiedere a Stefano Cerganti invece queste cose le fa e sarà conosce benissimo. Ci sono alcune scuole teologiche che ritengono che il Corano va letto e interpretato alla lettera. Non è possibile discostarsi. E questo porta poi all'interpretazione così cruda, feroce della Sharia. Ci sono invece altre scuole teologiche, sempre musulmane, che invece ritengono che il Corano vada interpretato. Gli uni ritengono che è la parola di Dio che direttamente è stata dettata a Maometto, altri invece ritengono che è la parola di Dio che ha ispirato Maometto. È una distinzione che c'è anche nelle scuole teologiche cristiane. Direi però che è prevalsa da secoli ormai nel cristianesimo la mediazione, cioè la Chiesa sembra anche questo, la Chiesa come istituzione, a interpretare in comunione la parola di Dio e quindi con la possibilità di tener conto della realtà sociale, di tener conto dell'evoluzione e quindi la possibilità di potersi rapportare al mondo contemporaneo. E quello che ha, secondo alcuni, portato i paesi musulmani a rimanere arretrati è stata proprio la prevalenza finora della tendenza letteralista o testualista. Se pensate che fino al 1003-1004 la cultura celtarba erano molto più avanzate rispetto a quella occidentale. Sono loro che hanno scoperto l'algebra, sono loro che hanno le tecniche di coltivazione migliore, erano paesi floridi. Poi poco a poco è accaduto che l'Occidente è andato avanti e loro sono rimasti indietro. Secondo alcune ricostruzioni è dovuto proprio a questo, che l'Occidente ha avuto la possibilità, la capacità di mantenersi legato alla propria religione, ma nello stesso tempo di adattare i testi alla realtà che cambiava, fino ad ottenere il massimo col protestantesimo, dove si parla di libera interpretazione della Bibbia e del Vangelo, o comunque con una Chiesa che si rendeva interprete e quindi cercando di adattarsi con tutta la prudenza che la Chiesa ha sempre avuto, tranne quando c'è il Papa che viene aereo. Le cose appunto la modernizzazione farà con molta cautela ma in maniera sicura. Non sono stato chiaro, e questo è un punto da approfondire, tendenze teologiche all'ora del tempo.
Faccio anche un intervento. adesso non,
microfono.
Non ne parla con figlioli, Barbara con figlioli. Sentite?
Sì.
Sì. Ok, no, la prima è un po' ritornando al discorso del dialogo, nelle varie definizioni della città che avevo letto, io mi sono sempre chiesta come si fa a dialogare sulla laicità se ognuno dà a questo termine, cioè se i vari che affrontano questo dialogo danno a questo termine significati a volte così differenti, come si fa a parlare se con lo stesso termine affidiamo un significato diverso, perché a volte mi sembra di sentire in alcuni dialoghi, mi sembrava il classico dialogo tra sordi, ognuno parlava e dava le sue valutazioni dando a quel termine il suo significato. Quindi è possibile secondo lei trovare un significato condiviso tra queste sette posizioni per poter utilizzare questo termine in maniera tra virgolette condivisa? L'altra cosa che volevo chiederle era, però in maniera molto sommaria, perché non so se l'Islam appunto è variegato, cioè l'Islam del Nord Africa non è quello del Medio Oriente, non è quello dell'India. Io avevo letto però, non su testi scientifici, cioè non su testi da detti ai lavori, che alcuni studiosi di diritto islam musulmani dell'India stanno provando a coniugare il concetto di laicità con l'Islam e stanno portando avanti, adesso forse la terminologia non è molto tecnica, il concetto della laicità nell'Islam come cura della minoranza. Quindi l'Islam può risultare laico nel momento in cui si prende cura delle minoranze del proprio paese, una specie di effetto leva. Questo arriva proprio dall'India, proprio dal Marocco, più o meno io leggo
la situazione.
Sì, più o meno quello. E l'altra cosa che le volevo chiedere era un po' sul discorso della Sharia. Io, per quello che avevo studiato, la Sharia si basa su due radici giuridiche, una è il Corano, ma l'altra è il Sunna, che fra l'altro sono solo alcuni libri sono considerati canonici, alcuni solo per i sunniti, altri solo per gli sciiti, quindi neanche su questo sono d'accordo. Quindi cioè, la radice del, cioè il diritto qui secondo, cioè non è, e paradossalmente la Sunna è una interpretazione di questi aneddoti o di questi brevi racconti sul profeta su determinati fatti giuridici, quindi hanno una matrice quasi, non dico geografica, ma quasi così. Quindi volevo avere un panorama, perché non è solo il Corano che detta legge nell'Islam, ma anche la Sunna è molto importante, tant'è vero che molto delle condizioni, per esempio della condizione femminile, è più nella Sunna che trova la sua forza più che nel Corano.
Posso aggiungere anche io una domanda così? Io volevo un approfondimento, allora, rispetto a questo, essendo così la nostra Costituzione, le istituzioni ai vari livelli come esercitano o come dovrebbero esercitare il loro ruolo di garanzia rispetto ai vari principi, cioè che cosa si deve garantire?
Dunque, per quanto riguarda quello che lei diceva appunto in India, ma se è una parte una minoranza, perché India è una parte soltanto è musulmana, no? La maggior parte è indù. La laicità, le diceva, quando si fa carico la maggioranza anche della religione della minoranza.
Sì,
esatto, è uno dei significati che dicevo io. Cioè, la laicità come garanzia del pluralismo religioso. Cioè, un paese è laico quando garantisce la pluralità delle confessioni, mettendole tutte sullo stesso piano di libertà. Quindi è una, non c'è dubbio che quella che dice lei è una tendenza laica, no? Mentre invece altre non sono su queste posizioni. Sappiamo ogni tanto che c'è qualcuno, per esempio adesso c'è un ragazzo che è condannato a morte per apostasia o ricordavo il nome, perché ci vuole cambiare religione, e questo è il contrario della laicità, perché non garantisce la libertà religiosa. La libertà religiosa significa non che io nasco in una famiglia con una, e devo continuare sempre con quella religiosa, significa che io ho la libertà di cambiare. quello è un aspetto. Quanto distinzione tra Corano e Sunna, confesso che so cos'è la Sunna, so cos'è il Corano, ma francamente il valore dell'uno e il valore dell'altro non mi è molto chiaro. Confesso la mia ignoranza. In che modo, tu dicevi, le garanzie? Beh, garanzie sono, intanto, se c'è la pluralità delle religioni, è chiaro che questo significa anche che in Parlamento deve essere riflessa questa pluralità, ed è stata sempre riflessa. Cioè, i cattolici sono sempre stati prevalenti, ma ci sono state anche persone di altre confessioni religiose. Il Parlamento deve essere il primo a garantire questa libertà. Poi c'è la Corte Costituzionale.
No, non ho capito, scusa. Cioè, il Parlamento ci va in quanto eletto cittadino.
Esatto. E il fatto che poi, in quanto cittadino, si vengono a trovare persone diverse, questo garantisce, esatto. Ma poi comunque il Parlamento deve applicare la Costituzione, la Costituzione italiana è per una garanzia del pluralismo. C'è poi la Corte Costituzionale italiana ha dei grandi meriti, perché la legislazione del codice penale, che come sapete è rimasto intatto, tranne alcune modifiche marginali, dal 1930, cioè è il codice Rocco. Quando si parla dei problemi della giustizia non siamo riusciti a cambiare il codice penale, anche se è stato di tanto ritoccato, anche sensibilmente, in uno o più punti. La Corte Costituzionale più volte è stata chiamata a affrontare il tema di tutta una serie di reati previsti dal codice penale che è un'espressione del vecchio principio della religione di Stato, della confessione cattolica come religione di Stato. E quindi ha dovuto dichiarare incostituzionale la norma del codice penale che puniva il vilipendio della religione di Stato e lo puniva in maniera superiore a quello delle altre religioni. Ha dichiarato incostituzionale questa norma, ma equiparando il vilipendio per tutte le confessioni. Ha avuto modo di bloccare alcune norme del concordato che erano contrarie ai principi costituzionali, perché è vero che la Costituzione dice che i rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai patti lateranensi. Però questo non significa che tutte le norme del concordato erano norme compatibili con la Costituzione. Infatti più volte la Corte Costituzionale era intervenuta, fino a quando nel 1984, grazie agli accordi di Linda Madama, Craxi riuscì a raggiungere una modifica e l'adeguamento del concordato alla Costituzione italiana. Ma per capirci, c'era l'articolo 5 del concordato che riguardava i sacerdoti apostati o irretiti da censura, che in base all'articolo 5 non potevano assumere uffici a contatto col pubblico. Il problema fu posto per la prima volta per il sindaco di Ucria, un piccolo paese, Ucria, in Sicilia, Francia e Messina. Un sacerdote apostata, che l'otto è stato laicale, è stato eletto sindaco, e il prefetto si era rifiutato di convalidare l'elezione, perché in quella situazione dell'articolo 5, e da qui è nato tutta una giurisprudenza, eccetera. La magistratura ordinaria, anche se devo dire che la Corte Costituzionale, faccio un piccolo passo indietro, inizialmente tendeva a giustificare queste norme dicendo sì, è vero, non è più la religione dello Stato e quindi non possono essere considerate sotto questo profilo legittime, però è la religione professata dalla maggior parte dei cittadini italiani, quindi sono costituzionali. Questa è la prima giurisprudenza della Corte, che è cambiato negli anni 80, ma inizialmente la Corte andava in questo senso. Poi c'è la magistratura ordinaria, che ha avuto a che fare diverse volte con la questione. Il famoso è rimasto la vicenda dei di Prato, non so come se lo ricorda. No, non un comunista. No, erano due fedeli, due cittadini di Prato che si erano sposati con rito civile. Questo irritò fortemente, anche perché li conosceva, perché erano gente che frequentava.
Erano azioni cattoliche,
irritò moltissimo il signor Fiordelli, che era il vescovo, e nella predica domenicale accusò di essere dei pubblici concubini due ragazzi che si erano sposati con matrimonio civile. Da allora sorse tutta una questione giuridica molto raffinata, perché chi giustificava il sacerdote, il vescovo, diceva: ma lo ha fatto nell'esercizio della sua potestà spirituale che è garantita dal concordato. Chi diceva invece no, è vera e propria diffamazione, deve essere condannato per ingiurie. Prevalse questa seconda tendenza, ma dopo discussioni lunghissime su questo argomento. Quindi, se tu mi chiedi di ordine di garanzia, le ordine di garanzia sono state più volte sollecitate, più volte.
Ma nella normalità, per esempio, non so, un comune, una regione, cioè in che senso applicano, come applicano questi profili? O come, no, come dovrebbe, diciamo così, dover essere. Insomma, è semplicemente l'applicazione della legge, punto e basta.
Sì, per esempio per quanto riguarda il crocifisso.
Ecco, mi piaceva un riferimento.
Il crocifisso è in base alla legge l'arredamento scolastico e dei compiti dei comuni. Nei compiti dei comuni, ci può essere qualche comune che a poco, mi pare che ci sia, no? Fa finta di scordarsi, non ha in bilancio queste somme, però in base alla legge il crocifisso può essere esposto. Credo che ormai ci sia anche una tendenza a tener conto anche degli orientamenti dei consigli di classe, di quello che richiedono le famiglie stesse, che si è un po' sdrammatizzato questo tema, no?
Posso fare un intervento
sì,
proprio su questo?
Sì.
Sono Elisa Bragagli, insegna alla scuola primaria. Lei proprio adesso ha finito il suo discorso dicendo dipende dagli orientamenti della classe, del consiglio d'istituto, eccetera. Al che mi viene da pensare, se una classe decide di esporre, di non esporre il crocifisso, di parlare del Natale, di abolire ogni riferimento alla religione nella programmazione, stiamo parlando di laicità, stiamo parlando di libertà, stiamo parlando di abuso. Vado molto diretta.
Ma dunque, quando si era più accesa la polemica sul crocifisso, ci fu chi propose la soluzione bavarese. Bavarese. Cioè in Baviera, che come sapete è un land cattolico, c'era stata la Corte Costituzionale di Karlsruhe che aveva dichiarato illegittimo l'esposizione del crocifisso perché contrastava col principio della laicità e della pluralità delle confessioni religiose. E loro hanno adottato una soluzione che demandava ai consigli di classe la possibilità di mettere il crocifisso, esporre il crocifisso, ma accanto al crocifisso altri simboli religiosi. Quindi se qualcuno voleva mettere un versetto della Sunna oppure una raffigurazione di un'altra divinità, era possibile farlo. Anzi, è così, in Baviera è possibile farlo. Mi interesserebbe appunto un qualche servizio televisivo che vada a vedere cosa succede in concreto. Io ho sempre letto tutto questo in sulle carte, a vedere cosa succede, questo è il parentesi di cosa è venuto fuori. Per quanto riguarda il presepe, lì non c'entra nulla il diritto, non c'entra nulla il diritto, il problema del costume, il problema delle sensibilità. Personalmente, a prescindere da che sia giusto o non giusto dal punto di vista giuridico, io ritengo che è assurdo non tenere conto della tradizione di una... Perdere l'identità significa perdere una componente importante della persona. Semmai è una vera possibilità anche di tener conto delle altre identità, spiegare ai ragazzi che cos'è il Ramadan, ad esempio, no? Cioè fare in modo che ci sia appunto questa possibilità di dialogo tra mani. Questo rinunziare per non offendere significa non rispettare le altre identità, che se non rispetto la mia, significa cioè che non voglio rispettare neanche le altre. E questo è quello che viene rimproverato a un certo laicismo di Combat della Francia, no? Che infatti adesso si trova in difficoltà. Queste vicende stanno mettendo in difficoltà tutte le esperienze multiculturali dell'Europa, che in genere erano due, come una era quella della Francia, quella dell'integrazione, cioè bisogna che niente veri, sono cittadini francesi e devono integrarsi, essere integrati. E l'altra è quella invece del Regno Unito, che è quella del riconoscimento separato di tutte le culture e le tradizioni, per cui hanno consentito tutta una serie di cose, alcune corti hanno persino consentito la poligamia, hanno riconosciuto leggi del Regno Unito consentono ai Sikh di girare con il lungo coltello rituale che loro hanno, di non mettere il casco, e ci sono anche dei poliziotti Sikh che sono senza casco. Cioè questo è l'opposto della Francia, non sembra sentire le cronache che abbia avuto successo, non ha avuto successo nell'uno né nell'altro, probabilmente bisogna pensare a qualcos'altro.
Due persone, una dopo l'altra, ma sono le Cirigliano, chiedo scusa, volevo rimanere un attimino su
Cirigliano,
volevo rimanere un attimino sul discorso presente. Nelle scuole, forse anche noi come insegnanti, non ci poniamo proprio il problema di non tenere le nostre tradizioni, non abbiamo il coraggio di riconoscere e di affermare la nostra identità. Sembra quasi che cominciamo ad avere paura, perché il presente si fa sempre di meno, mentre sta emergendo fortissimamente anni. Cioè, noi vedo che io ho una certa età, è una certa esperienza, mi ricordo che i miei anni si dedicavano a tutto il tema dei docenti, l'impegno, si lavorava su tanti aspetti del presente, dal punto di vista linguistico, immagine, eccetera. Adesso zero, mentre settimane intere di lavoro per altri. Allora, mi domando, forse dovremmo interrogarci anche noi un po' di più?
Sì, lì per quanto riguarda Arendt, sono molto sensibile, quindi c'entra poco la religione, è un problema di
istrofilia.
È un problema di istrofilia, è un problema per il quale si guardano le insegne dei negozi, no? Sono insegne in inglese, a che serve? Tra l'altro non consentono a chi li conosce in inglese di capire cosa si vende in quel negozio. E questo è un problema generale di istrofilia che abbiamo. Per Arendt, lei tocca un tasto che le vende, a quale sono sensibile, perché io abito a Bologna da 40 anni, da 45 anni, e non dico con me perché è passato il tempo, sono lunghissimo, e sono siciliano però. In Sicilia, nei giorni in cui in America c'è Halloween, ci sono i morti. C'è la festa dei morti, che è solo siciliana. Che era una festa stupenda, perché i bambini svegliamo domani mattina, la mattina è il giorno dei morti, per sapere che cosa i morti ti avessero portato. E i morti erano il nonno, il bisnonno, lo zio, quell'altra persona, eccetera. Chi ti ha portato un gioco, chi un dolce, chi un'altra cosa. Era un modo per legare i bambini alle defunte, che non c'era più, in maniera molto, molto delicata, con connotate religiose, perché era appunto, c'era anche la messa poi per i defunti. E vedo che anche in Sicilia si è persa questa, tranne appunto i dolci per i turisti che vanno all'aeroporto di Palermo, all'aeroporto di Catania, nelle famiglie, ahimè, ho visto i nipotini di mio fratello che con Halloween, no? E lo so, che ci possiamo fare?
Prego. Io sono Maretta Pavoni, insegno alla scuola primaria. Detto per inciso, Halloween l'ho tratto effettivamente alla cultura anglosassone, perché insegno anche in inglese, quindi. Ma è una piccola parentesi, cioè non
e poi pare che Halloween venga fuori.
Sì, da la casa di tutti i santi, era la veglia per tutti i santi. Se uno va a rifarla,
esatto,
in Italia le cade subito. Cioè, esatto, la riconduce dove deve essere.
E l'ho trovato proprio in questo senso.
Più ad alta voce perché non si sente,
sì, sai? Da un punto di vista storico-culturale, senza enfatizzare tutti gli altri aspetti folcloristici che insomma.
Sì, ma tra l'origine è... pare qui anche dall'Europa,
dalla Celtica, è una tradizione celtica. E la mia domanda però era un'altra, era più incentrata sul concetto di famiglia che lei ha affrontato parlando appunto dell'articolo 29. E mi interessava capire meglio il rapporto tra laicità, articolo 29, e invece la trascrizione delle unioni civili, che anche questo è oggetto di cronaca appunto, no? Per quanto riguarda l'atteggiamento di alcuni sindaci, addirittura stanno subendo delle conseguenze dal punto di vista legale.
Sì, avete sentito tutti, no?
Sì.
Sì.
Ecco, io ci tengo a sottolineare, perché così è poi scientifico, che sono due cose completamente diverse. Cioè, l'articolo 29 è un articolo della Costituzione che dà una certa fisionomia della famiglia. È chiaro che dietro c'è la tradizione cattolica e quello che è, però è una norma giuridica che va trattata così com'è. Quindi non si può l'articolo 29 interpretarlo dicendo ma siccome siamo una nazione cattolica è impossibile arrivare al divorzio, oppure è impossibile il matrimonio tra persone dello stesso sesso perché eccetera eccetera. È un problema che è civile, che dobbiamo risolvere noi sulla base del principio di sovranità popolare e sulla base del principio di maggioranza, che poi a concorrere alla formazione del principio di maggioranza, in particolare ci sono i cattolici, ma non tutti i cattolici, perché ci sono tanti cattolici che sono favorevoli, è un altro paio di maniche. Cioè sono due cose completamente, completamente diverse, vanno tenute distinte. E per quanto riguarda poi nello specifico, io credo che ci sia un orientamento, dopo la politica, favorevole alle unioni persone dello stesso sesso, ma non di equiparazione alla famiglia, il che mi sembrerebbe anche logico, perché sono due realtà diverse, sono due comunità entrambe, comunità di affetti, ma una è una comunità di affetti che è volta ad un preciso scopo, che è quello anche di la donazione reciproca per poter continuare la propria specie, e l'altra invece è una comunità affettiva di altro tipo. Quindi, secondo me, sbagliamo a non andare rapidamente a un riconoscimento di questo tipo di unione. Anche la Corte Costituzionale ce l'ha detto. C'è stata una sentenza della Corte Costituzionale alla quale si sono rivolte alcune coppie omosessuali chiedendo di dichiarare incostituzionale la legge italiana perché, alla luce dell'articolo 29, che ha detto quello che sto dicendo io. Cioè ha detto, l'articolo 29 ha una sua specificità. Nulla esclude che il legislatore, la Corte ha fatto bene, in altri casi invece si è assunta la responsabilità che non le spettava. E ha detto il legislatore spetterà, se ritiene, di riconoscere queste unioni. Per quanto riguarda nello specifico invece i sindaci, per intenderci la questione dei sindaci, la mia opinione è la seguente: la Corte Costituzionale ha ritenuto che non è riconosciuto il matrimonio alla luce dell'articolo 29 della Costituzione, non abbiamo una legge, quindi il sindaco che trascrive viola la legge, dico in maniera più chiara possibile, è una violazione della legge, perché la legge penale non lo consente. Mi spiace dirlo per il nostro Merola o per Marino eccetera, ma il prefetto ha fatto bene, perché il sindaco agisce non in attenzione, il sindaco c'è una doppia veste, una come esponente della comunità, quindi il sindaco del comune, ma un'altra come ufficiale di governo.
Quindi contra legge e non sine legge.
Quando agisce come esponente della comunità può fare quello che vuole nei limiti della legge, cioè non può violare la legge, ma quando è ufficiale del governo deve attenersi alle istruzioni del governo, dice espressamente la legge. Le istruzioni del governo erano nel senso che non si potevano trascrivere il primo articolo. È stato un gesto politico, probabilmente. In base alla nostra Costituzione, ma a tutte le Costituzioni che si ispirano ai principi liberali democratici, del comunismo, eccetera, eccetera, tutti hanno il diritto di manifestare veramente il proprio pensiero, con la parola, scritto con ogni mezzo, con dei limiti, ovviamente. Uno viene individuato dalla Costituzione stessa, è il buon costume, vabbè, è il pudore sessuale, per realtà, buon costume, non sono i buoni mores, è il pudore sessuale. Altri sono impliciti. Quindi io posso manifestare liberamente il mio pensiero, ma se incontro qualcuno per la strada e lo ingiuro, no? Sei un figlio di eccetera, hai una faccia di eccetera eccetera, non è che posso poi dire l'ho fatto perché ho esercitato il mio diritto di manifestare il mio pensiero, no? Posso essere denunciato e punito per ingiuria, no? Quindi, però, qual è il limite? Il limite è la tutela della persona. Quindi io posso parlarmi in generale e dire io non ho stima di quella persona perché eccetera eccetera, e non è diffamazione, non è ingiuria. Se attribuisco un fatto specifico è diffamazione, dico perché uno che approfitta un ladro eccetera, non è diffamazione. Quindi si tutela la persona, l'onorabilità, la dignità della persona, così come io devo tutelare la dignità anche di chi ha un altro professo, un'altra religione, quello è il massimo rispetto, no? Non posso dire tu sei un primitivo perché fai questo, tu eccetera eccetera. Però la mia critica nei confronti della quell'altra religione o di quella istituzione è liberissima.
Ma secondo me,
se no, poi attiene alla sensibilità di ciascuno in che modo. Prego.
Secondo me non si capisce bene il concetto di libertà. Questo è il punto, secondo me. Mi chiede di libertà, non è che posso fare tutto quello che voglio. La libertà è nel rispetto dell'altra persona.
Nel rispetto dell'altra persona.
ma non distinzioni o di altro. Nel rispetto di altre persone.
Ma a me ha colpito molto, a questo proposito, per me sempre sul solito argomento della serie, eccetera. L'altro giorno ho cliccato, ho visto un video su YouTube che corrispondeva alla registrazione di una riunione di cronaca dell'inizio della Repubblica, cioè l'inizio lo fece l'introduzione della fatta del Somaro. E lui faceva una distinzione, cui io facevo fatica a ritrovarmi alla luce di queste cose che c'ha stasera, faceva la differenza tra un giornale di informazione e un giornale di satira, per cui praticamente la figura che usava era questa: il giornale di informazione deve avere come riferimento e criterio il concetto della misura, invece la satira, là dov'è, tra l'altro lo stesso sottotitolo di Charlie Hebdo dice così: giornale irresponsabile. Libertà si coniuga con responsabilità, la luce di... Però Charlie Hebdo parla di sé giornale responsabile. E la satira è tale, diceva, in quanto diverge, in quanto scavalca la misura, in quanto non si rifà. Però a mio avviso, come si fa a conciliare questo aspetto con il rispetto e la non ferita della sensibilità di una persona? In questo momento ho visto alcune vignette di Charlie Hebdo che sono, io le definisco pornografiche, non so come potrei ancora
probabilmente negli anni 80, negli anni 90, il cuore, voglio dire, nessuno si è elevato dicendo che fosse una cosa contro la fede cattolica, diceva delle cose, la Chiesa sono anche piuttosto pesanti, però nessuno,
ma anche Charlie Hebdo è contro il
credo, no, però nessuno si è preso, mi sembra cazzioso questa cosa, dire.
No, ma chiedo scusa, al di là di come, di quali sono, mi interessa questo, al di là di chi sono le vittime, non mi interessa, né cattolici, né islamici, né ebrei, chiunque, e al di là della reazione, per cui chi è forte reagisce, chi non è forte non reagisce, mi interessa proprio l'azione in sé.
Non deve esserci, secondo me, la violenza, perché anche la parola può essere violenta.
Sì, però,
cioè la satira non è violenta.
La distinzione, certo, sottile che bisogna fare.
Non è satira, ecco, il tema è la distinzione tra satira e questa roba qua.
Quello è ha travalicato la satira.
Dunque, attenzione, la distinzione bisogna fare, e non sempre facile, è tra l'offesa ad una persona e l'offesa ad una credenza o stile in cui quella persona crede, no? Senza toccare la persona in sé, che sono due cose diverse. Cioè, se io incontro un musulmano e gli dico tutta una serie di cose, no? È chiaro che lo offendo e questo non posso farlo. Se io invece critico il modo di essere, la loro religione, eccetera, eccetera, questo invece mi è consentito.
Ma meno
è un problema.
Nel mondo occidentale è così.
Esatto,
ormai,
esatto.
Ci siamo arrivati.
Guardate che è un problema che non riguarda soltanto questo aspetto. È stato introdotto con molte discussioni, con molti tormenti, il reato di omofobia, che si muove proprio ai confini. È chiaro, siamo tutti d'accordo sul fatto che io devo avere il massimo rispetto di una persona che ha un altro orientamento sessuale e va punito chi non rispetta la persona che ha un altro orientamento. Cosa diversa è la tutela che io devo dare a chi non ama questo stile, lo critica e deve poterlo continuare a criticare. E pare che l'applicazione di questa legge sia un po' ai confini, sia un po' ai confini. Se poi aggiungiamo anche che c'è la cosiddetta legge Mancino, che poi è questa della l'omofobia è stata inserita all'interno della legge Mancino, che si occupava delle manifestazioni razziste. Anche lì, perché è una cosa che siamo proprio ai confini, ecco. Ed è successo anche appunto quanto riguarda il razzismo. C'è Mahdi Allamp, prima che succedesse questa roba qui, già alcuni mesi fa, che è stato incolpato, professore tecnico è questo, in caso di comitato disciplinare, dall'ordine dei giornalisti di Milano per islamofobia. E infatti è un tema che sta suscitando una qualche discussione, poi intervenuto sta dicendo, conoscete magari la maledì cristiana. Due cose anche molto distinte. Dobbiamo evitare di offendere la persona, ma dobbiamo evitare anche di censurare chi ha delle idee.
Non voglio prevaricare, ma io avrei però alla fine una domanda. Dato che tra il momento in cui è stata scritta la Costituzione e oggi, praticamente rispetto ai cambiamenti, alla globalizzazione e ai cambiamenti sociali di mezzo c'è un'era geologica, possiamo dire che la Costituzione nostra, nella sua struttura, nei suoi profili, può ancora avere una tenuta e affrontare questi cambiamenti anche di composizione sociale con tutto quello che vuol dire, o è una Costituzione che per questi profili ha qualche aspetto di vecchiezza e di non adeguatezza?
Sì, dunque, la Costituzione italiana è composta di due parti, in realtà più di due, ma comunque il fatto più importante sono due. C'è la prima parte relativa ai principi e la seconda parte è relativa all'organizzazione del governo. Per quanto riguarda i principi, che sono questi che abbiamo detto, la sovranità appartiene al popolo, la libertà di religione, eccetera, io credo che sia ancora estremamente valida, anche se qualcuno vede delle, per esempio, dice ah, il concordato non dovrebbe esserci, eccetera, ma comunque teniamocelo, perché fino a quando non riusciamo a trovare altre soluzioni bene tenersi questo. C'è quindi la prima parte della Costituzione, che poi fu il frutto di una intesa tra forze politiche contrapposte ideologicamente agli antipodi. I comunisti erano ancora legati all'ideologia marxista dell'Unione Sovietica, i democristiani a volte sentivano anche alcune nostalgie confessioniste. Cioè, nonostante questo, è stato il miracolo di trovare un equilibrio fra le varie posizioni, e questo fa ancora della prima parte la parte che dobbiamo tenerci cara. E quindi, certo, passato del tempo, però è anche vero che c'è stata la giurisprudenza costituzionale, le letture che fanno i giuristi, ma anche le persone di cultura, di questa prima parte. La seconda parte, lo dico con altrettanta decisione, invece va cambiata, perché la seconda parte è causa non ultima della arretratezza dell'economia italiana, è causa non ultima che stiamo accorgendo adesso. Per esempio, due camere che fanno entrambe le stesse cose, che danno entrambe la fiducia, che non esistono in nessun'altra parte al mondo, le camere che danno entrambe la fiducia, hanno provocato all'inizio della legislatura il fatto che Bersani aveva la maggioranza della Camera ma non c'era dal Senato e si è dovuto ricorrere per dire, ma si potrebbero fare tanti altri esempi. Quindi la prima parte non tocchiamola, la seconda parte merita di essere, se ne parla da 30 anni, la seconda parte va modificata. Finalmente ora, in queste ore, pare che qualcosa si stia muovendo, pare. E quindi non avrebbe senso un conservatorismo per la seconda parte. Per la prima parte stiamo attenti, tocchiamoci e teniamoci la carta. Anche se poi la prima parte è stata modificata in un paio di punti, ma è stata modificata espandendo principi che erano già della prima parte della Costituzione, per esempio il divieto della pena di morte esteso anche ai codici militari, abbiamo modificato il principio della pari opportunità anche per quanto riguarda le leggi elettorali, sono stati modi per rafforzare la prima parte, però non tocchiamo, ecco, se non in casi. Seconda parte invece, voi potete dire, ma perché una cosa che la seconda parte i nostri costituenti non la sapevano scrivere? perché hanno fatto così? Eppure c'erano i costruzionisti tipo Montaggio, tipo Tosato, Calamandrei, eccetera. No, non è che non sapessero scriverla, l'hanno scritta perché andava scritta in quel modo. Faccio un esempio, lo dico in una maniera forse più breve e quindi forse più chiara possibile, anche se un po' brutale. Perché hanno previsto due camere? 6 anni doveva durare la Camera, il Senato, e 5 anni la Camera. 6 e 5. Poi nel 1963 si è detto, no, per carità, facciamo 5 anni entrambi. Perché quelle forze politiche che avevano raggiunto quell'intesa per la prima parte, che fu un miracolo, mettere insieme liberali, cattolici e marxisti, temevano che fosse precario quell'equilibrio e che alle successive elezioni politiche avrebbe vinto l'altra parte. I democristiani temevano che vincessero i socialcomunisti temevano che vincesse la Democrazia Cristiana. E quindi hanno predisposto delle strutture tali per cui chi vinceva non poteva governare, o meglio, avrebbe potuto governare a fatica. Quindi vinceva la Camera, bene, però devi aspettare un anno perché devi aspettare di vincere anche al Senato il prossimo anno. Il governo, beh, il governo, attenzione, non diamogli troppi poteri. Non diamo troppi poteri. Vi faccio un esempio, se volete anche estremo. In Inghilterra l'ordine del giorno di Westminster è fissato dal primo ministro, fermo restando che ci sono per antica tradizione alcune giornate dedicate all'opposizione. In Italia l'ordine del giorno deve essere fissato all'unanimità tra tutti i gruppi. Poi dal 1987 in poi, grazie ad alcuni personaggi in Parlamento che non vado oltre, si è ottenuto che intanto quando si fissa l'ordine del giorno sia presente il governo, che prima non era presente, e poi si disse ma facciamolo con i 4/5, non proprio l'unanimità. Poi si è andato oltre, dopo il sistema maggioritario sotto la presidenza di Olante si è detto sì 4/5, però se non si raggiungono i 4/5 decide il presidente della Camera, e quindi in qualche modo si è ottenuto una modifica. E questo serve un discorso lungo,
altro
appuntato.
Bene, allora io ringrazio il professore per il fare un sito che è un forum così.